non funzionano i due atteggiamenti rivali e che si imitano, mimetici, no? Di chi procede dall'adesione puerile alla vulgata del momento, di chi beve giù tutto. Importante le ultime cose, capito? O di chi rifiuta in blocco la realtà contemporanea. Quello che annuncia la felicità dell'individuo consumatore, la felicità postmoderna dell'individuo consumatore, che è antropologico di questa cultura, no? O quello che predice la fine del mondo senza Dio, eccetera, no? Scusi, no? Entrambi passano massicciamente sotto silenzio delle cose importanti che sono avvenute. Questo passaggio lo prendo da Taylor, Charles Taylor, Le fonti dell'io. Non so se è tradotto, penso di sì, una grande opera a cui si fa riferimento per interpretare l'analisi antropologica dell'individualismo, no? Come caratteristica della modernità e poi della postmodernità. Occorre appunto di fronte a questi cambiamenti un atteggiamento critico più libero. E in ogni caso è in avanti che dobbiamo guardare, senza geremiadi. Ed è con più coraggio che dobbiamo imparare a combattere le barbarie che si annunciano, certo che si annunciano. Non so se voi, andando anche solo un paio di giorni in vacanza, provate a usare questa categoria, arrivano i barbari. Guardatevi in giro un po', arrivano i barbari. La mia sensazione è questa. Ad esempio andate, vabbè, ovviamente vedi la nostalgia, andavi alle Dolomiti, il regno dei sogni, no? Beh, adesso ci arrivi lì, da una certa ora in poi arrivano a frotte tutte queste persone con le patatine, con la coca, che invadono attraverso le seggiovie, invadono tutte queste montagne. Arrivano i barbari, ma i barbari proprio, cioè quando li vedi, i barbari. Certo, è il principio democratico, ma portiamo su con le seggiovie, su le vette, andiamo su con le strade di qua, di là, in modo che uno arriva in macchina, salta giù, è in vetta, in mezzo alla neve, no? I barbari, cioè sono tutte distruzioni di distanze, di rapporti, di emozioni vere, di selezione che è dovuta al fatto che uno deve metterci impegno, deve scegliere, deve... principio di umanizzazione del mondo, cioè cosa ti devo dire? Oppure il viaggiare per le nostre strade, ma sono barbari che viaggiano così. Ma questo appunto, senza dar colpa a nessuno individualmente, ma è il sistema che è barbaro. O se immaginiamo come stiamo distruggendo le risorse, come stiamo sporcando il mondo, sono i barbari. Cioè, se incominci, spaventa anche un po' la cosa, bisogna anche essere un po' moderati. Però io questa percezione ce l'ho molto, molto, molto. E quindi poi la tentazione, sai, è quella di dire, andare a meno in macchina, che mi telefoni, cioè difende, mi devo difendere, capito? Salvare la possibilità che un sentimento dura 5 minuti e che uno non mi salta addosso tutti i momenti quando vuole perché mi telefona, perché no? È il principio del telefono, del telefonino, che innegabilmente è un grandissimo, però pensate quanta barbarie comporta, no? Che distruzioni fa. Ma in questo senso, appunto, bisogna comunque, lo sto dicendo in positivo, bisogna combattere coraggiosamente, ma bisogna avere la prospettiva di guardare avanti. Imparare anche a cogliere le possibilità, le chance non realizzate che sono dentro, nelle pieghe del presente. Che il presente, anche questa è un'altra cosa. Io dico l'uomo spirituale è quello che intravede dei brani di umanità sparsi proprio nelle cose di tutti i giorni. Quanta umanità si trovano in mezzo ai barbari, appunto, no? Quanta umanità. Ma bisogna anche lì essere dei rabdomanti in qualche maniera, bisogna vederle, come si può dire. Bisogna imparare a scoprirle, in genere sotto, stanno sotto, sono nascoste dal casino, no? E quindi in questo senso bisogna anche osare rompere con una società che muore e non rinascerà più. È inutile stare con la nostalgia. Dobbiamo osare l'esodo. In questa prospettiva rifondare non è restaurare, appunto. È proprio rifondare, ricostruire. È diverso dal dire restauriamo. Terzo equivoco da evitare, terzo malinteso o equivoco da evitare, l'abbiamo già sondato l'anno scorso a più riprese in vari campi, ma l'idea che basti il diritto, abbiamo il diritto, no, non è sufficiente il diritto. Ancora Taylor lo dice in questa maniera: a che pro interrogarsi su ciò che fonda le nostre convinzioni? Se c'è l'accordo, se ci mettiamo d'accordo su queste cose qui, perché star lì a capire qual è il fondamento? Perché rifare un'archeologia critica dei valori moderni? Dal momento che sono diventati non solo universali, riconosciuti da tutti, ma sanzionati dal diritto. E quindi per qualcuno il riferimento alle grandi carte e dichiarazioni dovrebbero bastare largamente a fondare la nostra resistenza alla barbarie, ai barbari. Abbiamo il diritto. E quindi chi sostiene questo ottimismo ritiene che il processo rifondatore è inutile. Cioè, noi avremmo già compiuto la storia delle idee, abbiamo capito tutto, siamo usciti dall'età metafisica, il problema è solo geopolitico, di gestione, è solo giuridico, procedurale, appunto. No. Avremmo un compito arduo, ma sostanzialmente semplificato, come far valere sull'insieme del pianeta i diritti dell'uomo, così chiaramente formulati. Questo sarebbe il lavoro che ci aspetta. E invece star lì a interrogarsi sulla fonte, sulla storia, sulla solidità di questi diritti, non solo sarebbe inutile, ma sarebbe inopportuno. Perché? Perché ogni volta che noi andiamo a vedere le fonti occidentali della modernità, andiamo a tentare al pluralismo moderno. Cioè, tutte le volte che andiamo ai fondamenti ci dividiamo. Invece andiamo d'accordo sulle procedure. Saprebbe di un occidentalocentrismo di cattivo gusto. E quindi queste intenzioni del pluralismo, queste intenzioni, buone intenzioni del pluralismo, alimentano e giustificano un certo silenzio della filosofia e delle scienze umane, che Taylor ritiene malsano. Cioè, in realtà, questo giuridismo che si dispensa di ogni rifondazione o archeologia è un viatico brutto per affrontare i problemi che abbiamo di fronte. È pericolosamente imprudente limitarci al fatto che andiamo d'accordo sulle procedure. Non abbiamo le basi di ciò che siamo, di ciò che stiamo facendo. Perché è imprudente? In primo luogo, perché lo sappiamo bene, le carte dei diritti esistono sulla carta, per non dire esistono di facciata. perché il consenso sui diritti lo sappiamo benissimo. Le potenze occidentali sono le prime a rinnegarlo e a tradirlo, democraticamente ovviamente, no? L'antagonismo planetario tra diverse concezioni del bene è più profondo e irriducibile di quel che si pensa. Ed è proprio la violenza rinnovata di questo antagonismo, sia all'interno delle nostre società, sia all'esterno, che rimanda alle questioni fondatrici. A che cosa crediamo veramente? E qual è stata la genesi di queste convinzioni? E perché oggi sono minacciate? Queste non mi sembrano domande inutili. Secondo luogo, è imprudente eliminare la ricerca dei fondamenti o dell'archeologia, da dove vengono. È imprudente perché si dimentica che il diritto è sempre una messa in forma di regole, di principi, è sempre una messa in forma di credenze, di rappresentazioni del mondo, che alla fine sono solo loro a legittimare il diritto. Cioè c'è sempre una visione dell'uomo, del mondo, della storia. Del resto noi sappiamo, e qualche accenno lo faremo parlando del Novecento, noi sappiamo in quale modo il diritto lasciato a se stesso ha potuto servire diversi padroni. Ci fu un diritto nazista e ci fu un diritto staliniano, no? Perfettamente coerenti con i propri fondamenti. Su questo dovremmo essere più allertati. I diritti dell'uomo, la democrazia, la regola scritta, che sono i valori eminenti della modernità, dei lumi, in realtà sono fragili, sono sospesi al di sopra del vuoto, sono disarmati di fronte a un ritorno eventuale di una certa durezza inegualitaria o alla rimessa in discussione del principio di universalità. Sono disarmati. In terzo luogo, anche questo vi ricordo che l'anno scorso l'abbiamo visto tante volte, il giuridismo, il fidarsi troppo del diritto, appunto, il giuridismo ottimista, o chi si rimette al diritto e a esso solo per garantire la coesione, si espone alla proliferazione del diritto. Non finisce più, bisogna... Siccome non abbiamo le ragioni, bisogna cercare le leggi su tutto. Perché senza di quelle non sappiamo perché dobbiamo avere consenso su certi comportamenti, su certi principi. Difatti succede così che le nostre società smarrite hanno tendenza a riempire il vuoto che le abita con un ricorso ossessivo al diritto positivo, soprattutto al diritto penale, quindi l'inclinazione repressiva della società, che cerca di ovviare con l'assenza di riferimenti, proclamando regole sempre più precise e sempre più insidiose, tra l'altro. Quarto equivoco da evitare, quarto malinteso. Il malinteso di dire, ma noi è ancora possibile oggi pensare ai fondamenti, la totalità. Sei del Medioevo, appunto, no? Cioè il quarto malinteso sta nella nostra impotenza di fronte alla complessità che intimidisce sempre più, la complessità della conoscenza umana. Conoscete un po' i discorsi di Morin, no? Il reale è enorme, è fuori misura rispetto alla nostra intelligenza, anche se Morin può fare uno sforzo prodigioso di comprensione, ma appunto è ben consapevole di questo eccesso della complessità. E chi non sarebbe d'accordo su questa enormità della complessità e sulla nostra vertiginosa ignoranza. E in questo senso un progetto enciclopedico oggi è impossibile, è ridicolo, no? Ogni anno, ogni mese, ogni settimana le conoscenze, le discipline si ramificano, crescono. Noi siamo entrati nel tempo di un sapere esploso e labirintico e quindi possiamo aspirare solo a competenze parziali, locali, circoscritte. Così ci sono degli economisti che ormai occupano la vita intera per un infimo segmento dell'econometria, appunto, per esempio. O dei medici che sono capaci di riparare un organo, ma assolutamente il corpo intero sarebbero imbarazzatissimi a trattarlo, no? O degli storici che sono esperti delle guerre delle farine. O degli informatici che conoscono una nicchia, appunto, sono esperti di una nicchia del mondo dell'informatica. Del premio Nobel, che è un mostro per una piccola ricerca, poi lo senti parlare e dici, ma che lei è ignorante. No, scusate, non è mai uscito, ma... succede. Cioè, questo avviene necessariamente perché per approfondire le conoscenze si specializzano e si sparpagliano. E così nasce il discredito che è gettato sui tentativi di lettura globale, nel nome del piccolo, del plurale, del marginale, del burocratico, dello specialistico. Fa questo bellissimo discorso un altro autore, ve li cito perché se qualcuno poi ha la possibilità, queste sono cose che vale la pena di conoscere. Gauchet, il disincanto del mondo, non so se è tradotto, è in francese, non so se è tradotto. Questa parcellizzazione, che è necessaria, indiscutibile, porta con sé però anche qui una forma di barbarie che è difficile accettare. Ci si sta rassegnando a questa perversa simmetria che ormai domina la scena pubblica. Da una parte l'invadente e superficiale generalizzazione mediatica, dall'altro la competenza specializzata frammentaria delle discipline, no? Quindi noi siamo un po' condannati o alle scemenze che la comunicazione pubblica propina, a questa logorroica stupidità della comunicazione pubblica, oppure la conoscenza specializzata microscopica, capito? Ma non è proprio in questo intermezzo che noi viviamo e che funziona ciò che una volta si chiamava civiltà, appunto, no? Il luogo dove l'uomo si forgia. Questa parcellizzazione delle conoscenze irrobustisce il discorso del vuoto, cioè quello che legittima e incoraggia continuamente il disimpegno di ogni discorso globalizzante. Legittima una specie di nichilismo, di disimpegno. Cosa posso fare io? Come prendere posizione se non so niente? No. Ma succede anche che questa inaccessibilità del globale serva da alibi alla semplice incultura delle élite e dei politici e dei responsabili in generale. E quindi questo poi sorregge tutte le forme di populismo o di manipolazione. Televisione docet, e i furbi l'hanno capito prima di altri, di imbonire la gente che ha rinunciato appunto a giudicare, a capire perché è dispersa. Quindi bisogna vegliare perché la complessità del sapere non funzioni da alibi al regno dell'ignoranza, della stupidità. questo senso questa sfida di pensare la globalità va raccolta, non è una cosa da eliminare. Con umiltà, ma anche con coraggio. Cioè, più che mai, più ancora oggi, proprio perché c'è questa frantumazione, abbiamo bisogno di prospettiva, di rimessa in coerenza, di panorama, di riflessione panoramica, hai capito? Sapendo certo che non è possibile essere enciclopedici, senza presunzione, cercando con umiltà di tracciare il cammino che si può con la parte di luce che si ha, per tenersi a altezza d'uomo, pronti ad ascoltare ogni parola che ha dignità d'uomo, che aiuta a capire la dignità dell'uomo. E quindi in questo senso mi pare che sia possibile tentare di collegare alcuni fili di un dialogo tra i saperi e non cedere alla dispersione della parcellizzazione o alla rigidità del sistema, no? Si diceva Domenica di Lazzati, del suo desiderio di avere la facoltà di teologia dentro le facoltà di un'università cattolica, no? Con l'idea che in qualche maniera la fede potesse dialogare con le discipline, con le prospettive, potesse anche costituire dal punto di vista della fede un punto di vista globale, prospettico, sintetico, no? Oh, si parlava col Franco l'altro giorno, sapete, adesso è diventato preside della facoltà di lettere e filosofia, il desiderio di convocare, perché anche lì ormai c'è una dispersione, ogni insegnante fa i suoi corsi, i suoi esami, le sue burocrazie, no? Tanto tra le centinaia o migliaia di insegnanti sono pochissimi che fanno riferimento al fatto che è cattolica. Questo non vuol dire quasi più niente, no? Ma introdurre la facoltà di lettere e filosofia, tutto il problema del rapporto tra scienze umane e filosofia. La filosofia cosa vuol dire? Fare una filosofia ispirata al cristianesimo in epoca post-metafisica. Tutte queste grandi questioni non sono cose su cui cedere, appunto, a cui rassegnarsi, perché quella ha passato la vita a studiare i codici del secondo scaffale e ti zittisce su. E l'ultimo equivoco, l'ultimo malinteso che voglio citare, il quinto, è quello che riguarda l'insuperabile dibattito. Cioè il malinteso che procede dall'inclinazione spontanea che ha la modernità, e tanto più la postmodernità con la caduta delle due, alla disputa. Vedi che qualsiasi cosa di cui si discuta non interessa più in qualche maniera studiarla, scavarla, approfondire. Bisogna chiamarne due, tre, dibattito. Poi appena uno cerca di spiegarlo, a togliergli la parola, far sentire subito quello che l'attacca, perché vale di più il dibattito che la cosa. Certo che il dibattito è un grande strumento per cercare la cosa, ma lì proprio c'è il giochetto del ridurre, appena la cosa affiora la si soffoca, resta solo il dibattito, no. La guerra dei concetti, il disaccordo gelosamente custodito appena si tratta delle origini, appena si tratta dei fondamenti, va esaltato invece lo scetticismo, il disaccordo, capito? Questo vale per molte questioni, ma vale anche e soprattutto per la nascita della modernità occidentale. Cioè, il dibattito sulle caratteristiche della modernità, in che cosa consista la modernità, da dove venga, di quali valori sia portatrice, come si fa a tenerla in piedi. Questo dibattito, appunto, è il testamento della modernità, perché è un testamento, una civiltà che ci è stata data, no? L'interpretazione della modernità divide gli eredi. Per esempio, in ciò che ha costituito la civiltà moderna, che parte ha il pensiero greco, il giudaismo, il cristianesimo. Avete visto la discussione sul come si chiama, sulle radici cristiane dell'Europa, che secondo me, anche secondo qualcuno di noi che ha dibattuto su questo, anche all'interno delle comunità Redona, è anche bene che non sia stata messa in questa maniera, ma dico il dibattito che ne è nato, non è stato un dibattito all'altezza di questa questione così importante, così... Porre questa questione, qual è la parte rispettiva della grecità, del giudaismo e del cristianesimo, vuol dire risvegliare disputi di identità, dichiarazioni di appartenenza, pregiudizi, con i quali si vuole eliminare ogni traccia, minimizzare il ruolo fondatore di una tradizione, ripudiare una filiazione, appunto. Quando vedremo, gran parte dei valori della modernità hanno matrice cristiana. Si sono laicizzati, ma queste gelosie per cui gli uomini di chiesa non vogliono ammettere in qualche maniera che si sia laicizzato il valore che si è proposto. I laici, appena si dice cristiano, pensano che c'è dietro subito il prete di sacrestia, è il segno di un'ignoranza. Alcuni, per esempio, sappiamo bene che effetti ha avuto questo atteggiamento antigiudaico, e ha. Alcuni vorrebbero espellere le radici giudaiche dall'Occidente, ma guardate la cultura europea, l'importanza che hanno avuto gli ebrei. Ma alcuni dei più grandi pensatori della modernità sono ebrei, sono... Chi è agnostico ripugna nell'identificare ciò che c'è ancora di cristiano nella nostra visione del mondo. Gli fa schifo appena si dice che ha un'origine cristiana. Altri preferiscono richiamarsi alle radici nordiche o indoeuropee, sì, disposti a dimenticare l'universalismo della ragione che ci viene dai greci. Niente celti invece dei greci, è un po' diverso, eh? È un po' diverso, leggermente, un pitimino diverso. È chiaro che queste guerre sono tanto più calde in un tempo in cui la perdita di identità diventa disperata. È il frutto amare di un naufragio, cioè quando stai annegando ti attacchi, no? Quindi in questo senso anche tutti i fenomeni del localismo, anche i ritorni nazionalistici per alcuni versi, ma soprattutto del localismo, no? Delle radici, sono comprensibili anche alla luce di questo smarrimento di una globalizzazione che ci sposta. Però appunto non si può reagire razionalmente, quasi animalmente, attaccandosi alla radice, come si dice, naturale. Bisogna cercare le radici culturali, cittadine, come si dice, le conquiste moderne dell'idea di cittadinanza, di ragione. Sono cose da cui non dobbiamo tornare indietro, penso. Ma questi litigi sono appunto arcaici e ridicoli. In realtà la nostra modernità nasce proprio in questa magnifica confluenza. No. Noi siamo gli eredi di un mirabile intreccio. Non siamo i custodi di una purezza della razza, della cultura bergamasca. Noi siamo appunto, la nostra grandezza di cittadini occidentali, moderni, è di essere stati dell'Europa appunto, di essere stati al centro di questa confluenza magnifica, di questo intreccio straordinario, frutto di influenze incrociate, di interazioni sottili, di emergenze che nella storia si possono identificare. E siamo, perché questo uno lo vedremo, è uno dei grandi retaggi della ragione, la criticità. Siamo gli eredi critici della nostra storia, non devoti. Il filosofo Eric Weil, filosofia morale, esprime bene questo rapporto particolare che fa la nostra cultura, appunto, che noi intratteniamo con questo triplice testamento, triplice legato che ci fonda. La nostra civiltà è all'incrocio della sapienza greca, del profetismo biblico e dell'utopia evangelica. L'Europa è questa tradizione che proprio per questa matrice della ragione, della profezia, dell'utopia, è critica. Cioè non si accontenta mai della sua tradizione. Ma questa è la grande risorsa. Noi siamo abbiamo le capacità culturali di rifondare, di ricostruire. Abbiamo questi grandi strumenti. Essa, la tradizione europea, è un questionamento mai finito. Guillebaud dice: non si potrebbe dire meglio, preferire il questionamento al pugilato, preferire la ragione ai muscoli, no? E mi fermerei qui. Partiremo la volta prossima guardando indietro un addio al secolo passato, perché è molto difficile riflettere sulla crisi attuale e sui fondamenti che traballano senza prendere in conto un bilancio che per molti versi è spaventoso del Novecento, no? E l'eredità che ci ha lasciato, no? Quindi si incomincia, si riprende poi da lì.